11 luglio 2022, ad un anno di distanza dalla vittoria degli europei, a 40 anni di distanza dalla vittoria dei mondiali dell'82, torniamo a parlare di calcio in una torrida estate, anche se la temperatura, devo dire, ultimamente è abbastanza gradevole qui nel Veneto. Facendo il parallelo ecco, con il calciomercato, gli affari più caldi li stanno facendo le squadre di Serie A in questo momento, perché ormai la preparazione è iniziata per tutti, ormai la tournée per alcune squadre dietro l'angolo, le amichevoli internazionali o meno, insomma, inizierà il campionato prima della metà di agosto, il 13 agosto se non sbaglio per la precisione, e oggi con due juventini cerchiamo di delineare un po' la Juve che verrà. Nel giorno in cui è stato ufficializzato Paul Pogba, a tre giorni di distanza dall'ufficialità di Angel Di Maria come nuovo giocatore della Juventus, perché ci sono diverse incognite tattiche, diverse cose secondo me da definire e soprattutto in divenire, perché c'è un calciomercato che potrebbe portare a un addio di Matthijs de Ligt, a un arrivo di un altro grande difensore centrale come Kalidou Koulibaly, a un altro arrivo in attacco necessario secondo me come Nicolò Zaniolo. Però la situazione tattica della Juventus è da definire, ed è da definire semplicemente perché la Juventus, rispetto al Milan, all'Inter, al Napoli e ad altre squadre, parte con un background tattico diverso, con tanti allenatori cambiati nel corso degli anni, soprattutto con un allenatore, con un mister, con un tecnico sempre molto propenso al cambiamento anche durante la stagione. Per farlo ho prolungato la mia intro per spiegarla ai nostri ascoltatori e ho portato appunto due juventini. Uno è qui con me, a fianco, Leonardo Durante, il grande ritorno.
Buonasera, buonasera a tutti.
E l'altro invece è da casa, a distanza, ma sempre presente, sempre molto vivo, caldo,
ciao,
cattivo,
ragazzi,
ed è... Eccolo qua, Gabriele Botter Casonato, ha anticipato un po' tutti. Abbiamo parlato comunque degli acquisti di Pogba e Di Maria, secondo me già negli altri podcast avete già detto la vostra, insomma, sicuramente l'hype è molto da parte del tifo bianconero verso questi due grandissimi giocatori. Ci sono secondo me appunto delle situazioni tattiche da delineare, perché la traccia della nuova Juventus di Allegri, della Juventus che farà all-in sul campionato, che ha comunque l'ambizione, la voglia, il dovere per certi versi di tornare a vincere, ad essere stracompetitiva già dall'anno prossimo, è quella di partire appunto con un 4-3-3, se vogliamo metterla, ecco, se vogliamo fare una lavagnetta tattica. E ci sono diverse questioni da analizzare, io direi per reparto. La prima, Danilo. Sappiamo che Danilo è un fedelissimo di Allegri, che Danilo è un giocatore che giocherà spesso con Allegri, però bisogna capire dove, perché credo che possa essere aggregato al pacchetto dei difensori centrali, ma va definita anche la posizione di diversi giocatori sull'esterno destro, per esempio quella di Cuadrado, c'è il rumor su Molina, e quindi parto con Leo chiedendogli dove vedresti meglio tu Danilo in un futuro, detto che insomma è un giocatore utile in tante posizioni.
Giocatore che ha dimostrato di poter rivelarsi estremamente polivalente, estremamente dinamico in termini di posizione occupata, ha spesso interpretato un ruolo di falso centrale laterale, stato la Juve.
Certo.
Anche l'anno scorso si è schierato spesso
a quattro,
una retroguardia a 4. La sua intelligenza calcistica, la sua intelligenza tattica gli permette di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale, e considerando le attuali opzioni bianconere per quanto riguarda i due difensori centrali, non mi sorprenderei, anche nell'eventualità che Kalidou Koulibaly diventasse un calciatore bianconero, anche nell'eventualità che la Juventus decidesse di investire e effettuare un altro colpo in quel reparto, venisse interpretato con buona continuità,
sì,
a fianco di un altro difensore centrale. Penso che Juan Cuadrado verrà impiegato, come Cholli.
Sì.
Il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire ambito Juventus nel corso di queste annate.
Sì.
Juan Cuadrado è un calciatore unico a livello mondiale, capace di ricoprire svariati ruoli, capace di determinare la partita da una posizione più arretrata, da una posizione avanzata in un turno da tre, nel quale non abbiamo visto ormai da svariate stagioni. Sono due calciatori fondamentali sì, all'interno della rosa bianconera, all'interno del contesto bianconero, che potrebbero essere determinanti, potrebbero garantire cambiamenti tattici nel corso della stagione, nel corso della stessa partita,
sì,
calciatori fondamentali che dovranno rivelarsi fondamentali, specialmente considerando come la stagione 22-23, specialmente la prima parte, sarà infernale,
sì,
in termini di calendario.
Certo, io sono totalmente d'accordo con te, credo che Danilo sia una buonissima soluzione sul ruolo del difensore centrale anche a 4, e per questo chiedo a Gabbo se il destino di Juan Cuadrado sia quello di fare il jolly o il terzino destro titolare o il giocatore da mettere magari a gara in corso nei tre d'attacco come quinto se ci dovesse essere bisogno. Insomma, qual è il destino di Juan Cuadrado secondo quello che hai visto, secondo quello che Cuadrado ci ha fatto vedere nell'ultima stagione?
Allora, innanzitutto io spero che Cuadrado rimanga, perché si vocifera che Cuadrado possa andare via, e mi auguro vivamente che non succeda questo e che prenderemo Molina al suo posto, oppure che prendendo Molina lui vada a finire in panchina. Sono tutti scenari che io non vorrei vedere, perché secondo me Cuadrado un altro anno al top lo può fare, e io lo vorrei titolare, anche se, conoscendo Allegri e vedendo un attimo la situazione della rosa di ora, potrebbe benissimo essere che Cuadrado funga, diciamo, da anche collante sulla destra, nel senso che possa giocare sia da terzino sia da ala qualora Di Maria non ci sia, e insomma abbia questa duttilità che lo aiuta. Comunque io penso che giocherà tanto, io
stile dodicesimo uomo, diciamo.
Tra una cosa e l'altra, magari dipende anche dalla partita, trovi una squadra più offensiva, preferisci coprirti di più, mettere un Danilo, o trovi una squadra che magari si difende tanto, allora preferisci un Cuadrado che si sovrappone sulla fascia, che imposta anche da dietro, che magari gioca alta, quindi Cuadrado è utile perché fa dei buoni inserimenti veloci, non lo so, insomma,
sì, sì,
io
sì,
credo che la vera forza di Cuadrado sia il fatto che abbiamo visto in questi anni, diciamo, ha fatto il suo sporco lavoro, la sua sporca figura, sia più avanzato che più arretrato.
È vero, è vero.
Che lo metti a destra non sbagli, possiamo dire, quindi secondo me è una componente inamovibile, perché ti funge sia da riserva davanti sia da titolare dietro, perché va bene metterlo anche magari dal jolly, o comunque, come hai detto te, inserirlo da jolly sia davanti che dietro dove c'è bisogno, però allo stesso tempo vuol dire che devi avere un terzino più forte, e noi in questo momento non ce l'abbiamo.
È vero, assolutamente d'accordo con te. E io con Leo passerei sul centrocampo, perché so che Leo è un amante di due giocatori in particolare, nel ruolo di vertice basso e centrocampo. Uno è Lucas Torreira e l'altro è Paredes. Io non vorrei, e credo che non sia giusto, ignorare quello che ha fatto Locatelli nel corso di quest'anno. È vero che Locatelli non si capisce bene se sia una mezzala, se sia un vertice basso, se sia un giocatore prettamente a due di centrocampo. Secondo me è un giocatore con delle caratteristiche utili per tutte queste tre posizioni. Ma per quello che ti ha fatto vedere Locatelli nell'ultimo anno, potenzialmente con le mezzali che ci sono già a disposizione nella rosa, quindi escludendo un vertice basso di questo tipo che so che tu sponsorizzi, però la coppia di registi da rotazione nel corso dell'anno, Locatelli-Fagioli, ti convince, oppure secondo te Locatelli ha un futuro molto credibile da mezzala?
È necessario sottolineare il lavoro effettuato da Mario Locatelli nel corso di questa stagione. Non dimentichiamoci come a Sassuolo avesse sempre ed esclusivamente interpretato il ruolo di regista puro.
Sì.
La qualità in fase di interdizione dimostrata nel corso della passata stagione è stata straordinaria. Non ci si aspettava un Mario Locatelli così maturo, non ci si aspettava un Mario Locatelli capace di trascinare il centrocampo bianconero nel corso della prima parte di stagione. Manuel è stato sensazionale, leader, purtroppo è stato risucchiato nella seconda parte di stagione, specialmente febbraio-marzo, nel vortice negativo in termini di prestazioni. Tuttavia sono convinto che il centrocampo della Juventus necessiti un volante per poter effettuare il definitivo salto di qualità. Penso sia il profilo che separa il nostro reparto centrocampo da i grandi reparto centrocampo del calcio europeo.
Sì.
Un volante capace di garantire grandi qualità fisico-atletiche, grandi qualità in termini quantitativi, distruzione, interdizione, capace però di garantire qualità in fase uscita, riciclo, primo pallone. Profili come Lucas Torreira, Leandro Paredes, specialmente considerando le condizioni economiche alle quali potrebbero essere acquisiti, rappresentano opportunità straordinarie.
Sì.
Temo che la Juventus stia effettuando un errore di valutazione con Manuel Locatelli, lo stesso che per anni è stato effettuato con Miralem Pjanic.
Sì.
L'ossessione di schierare Miralem vertice basso davanti alla difesa ha portato ad una clamorosa e precoce involuzione del centrocampista bosniaco, quando invece a mio modo di vedere affiancarlo a Emre Can avrebbe contribuito ad un maggior tasso qualitativo del nostro centrocampo,
certo, sì, sì.
In fase
e anche magari una completezza maggiore, cioè certamente un assortimento più di livello.
Esiste questa idea che un giocatore clamorosamente qualitativo debba sempre ricevere,
soprattutto in Italia,
la prima uscita, debba sempre garantire qualità in una determinata zona del campo. Penso che Manuel potrebbe incidere se collocato 10-15 metri più avanzato,
sì,
a supporto di un esterno, a certo, supporto di un altro calciatore di qualità tra le linee.
Sì, sì.
Ne sono fermamente convinto e penso che in nazionale abbia mostrato sprazzi di ciò.
È vero, assolutamente. È una chiamata molto intelligente. Allora, io seguendo questa linea di pensiero di Leo, per cui lui da allenatore della Juventus sposterebbe Locatelli magari nel ruolo di mezzala, affiancandolo ad altri giocatori, è necessario però prendere, come dice lui, un regista basso e far uscire qualcuno. A questo punto mi rivolgo a Gabbo. La Juve ha tante mezzali e ha dei giocatori che secondo me inevitabilmente terrà, perché saranno comodi per le liste e anche per la crescita del reparto. Mi riferisco a Miretti e a Fagioli. Miretti con grandissime chance, se non quasi totali, e Fagioli con una possibilità di valutazione nel corso della tournée americana. Quindi Gabbo, io ti chiedo: Rabiot, McKennie, Zaccaria, inevitabilmente con un regista e con Fagioli e Miretti in rosa, oltre al fatto che parleremmo di un centrocampo rivoluzionato, ne dovrebbero uscire non forse 2 su 3, non so se sei d'accordo. E se fosse così, chi vedresti più in uscita, chi ti piacerebbe più sul mercato tra questi 3 giocatori?
Allora, mi sono un attimo documentato su Transfermarkt e noi attualmente
professionista.
Abbiamo come proprietà 8 centrocampisti per 6 ruoli. È chiaro che il numero perfetto sarebbe 6.
Sì.
Per 3 ruoli, scusa, il numero perfetto, certo, sarebbe 6. Quindi sì, allora diciamo che ci sono 2 giovani che sono Miretti e appunto Fagioli, Pogba e Locatelli che mi sembrano inamovibili, quindi certo, indiscutibili, e rimangono appunto quei 4 giocatori che sono McKennie, Rabiot, Arthur e Ramsey. E Zaccaria.
Sì, io ho escluso comunque a priori sia Arthur che Ramsey.
Tu li hai esclusi a priori, però attualmente sono ancora
Certo.
È comunque una considerazione da fare, perché certo, Ramsey, sì, io adesso preghiamo tutti il Signore che se ne vada, però
ancora
non è così facile. Non certo, è così facile anche Arthur, con tutto quello che pesa a bilancio, non sarà facile regalarlo, ecco.
No.
Quindi diciamo che comunque
escluderei
che nel ruolo del centrocampo vengano fatti altri acquisti, perché penso che, cioè, si parlava anche di Milinkovic-Savic, ma io penso che comunque non si andranno a fare altri acquisti, anche perché ci sono tutt'altre esigenze, ci sono altri ruoli molto meno coperti che sono i centrali qualora vada via De Ligt, e comunque il ruolo di attacco che ci arriveremo dopo,
e anche il terzino sinistro probabilmente,
ecco. Ecco, probabilmente sì, perché se Pellegrini va al West Ham, se abbiamo solo Alexandro.
Sì.
Vabbè, anche De Sciglio che può giocare a sinistra, però insomma non è la soluzione migliore.
Certo.
E in ogni caso, io come titolari metterei sicuramente Pogba, sicuramente Locatelli, e devo dire che quello che io preferisco tra tutti personalmente è Zaccaria. Comprendo però che Zaccaria sia un po' incompatibile con magari un centrocampo che parte da Locatelli e Pogba, e quindi forse, se dovessi dire la soluzione migliore, potrebbe essere proprio uno tra McKenny e Rabiot. Però appunto tu mi chiedi a me, la mia personale opinione è quella che Zaccaria in squadra deve rimanere e che in qualche modo andrebbe inserito, e che io lo vorrei titolare, perché secondo me Zaccaria è un gran giocatore, mi è piaciuto un sacco in questi 6 mesi, ma anche prima lo conoscevo e mi è sempre piaciuto tanto. Cedere, io vado sempre con le pinze sulle cessioni, perché ci hanno abituato la Juventus negli ultimi anni a soffrire molto questo problema del vendere i giocatori che non vuoi più, perché non, sostanzialmente non siamo capaci a venderli.
E soprattutto è difficile, perché bisogna che ci siano società che compri questi tipi di giocatori che sono,
esatto,
molto onerosi.
Io, se devo dirti la verità, ho quasi il timore che non ci sia una scelta da fare in questi termini, ma un attimo un comprendere a quale prezzo e chi riesci a vendere, perché è naturale che a regalarli via ce la fai tutti, però bisogna capire anche un attimo a bilancio come le cose possono quadrare. Quindi mi sentirei semplicemente di dire che in una situazione ipotetica ideale sarebbe Miretti, Fagioli, Pogba, Locatelli, Zaccaria e McKennie.
Sì.
Questo sarebbe l'apice, possiamo dire, però è anche difficile.
Sì, sì.
Probabilmente verrà messo Rabiot al posto di uno tra Zaccaria e McKennie, che hanno più mercato.
Sì.
Però la mia personale opinione sarebbe quella di mettere Pogba e Zaccaria e Locatelli, e capire chi effettivamente tra Zaccaria e Locatelli possa più giocare tendente verso, cioè Zaccaria non può fare il regista,
no,
perché non è. Però è anche vero che Zaccaria corre, è vero che Zaccaria difende, e bisogna capire se sei disposto anche a tenere un mediano o non regista, perché c'è anche questa ipotesi,
no,
che
no, certo, certo,
con il regista. Però
certo,
comunque Pogba, avere due mezzali che sono Pogba e Locatelli, e metterci dietro comunque ai Bonucci in difesa, sai, puoi anche farne a meno magari. Ovviamente non sono considerazioni che io sono in grado di fare, le farà Max, il mago Max, però io questo sarebbe il mio sogno, appunto, i 6 appena citati, tenerli e gli altri cedere.
Certo, perfetto, beh, sei stato comunque abbastanza chiaro.
Dennis
me.
Zaccaria, a mio modo di vedere, potrebbe rivelarsi un calciatore estremamente importante, inserito contesto centrocampo a 3.
Assolutamente.
Potremmo assistere alla sua definitiva esplosione, a qualità fisico-atletiche molto molto importanti nel nostro calcio, nel nostro campionato. Potrebbe rivelarsi un difference maker, e voglio essere sincero, accoppiarlo a Paul Pogba potrebbe rivelarsi una chiave tattica
fondamentale,
molto molto interessante, estremamente
Leo,
interessante.
Leo, se Zaccaria e Pogba si mettono a fare la spaccata al centrocampo, non passa più nessuno, perché coprono tutto il campo.
È vero, sì. Rende proprio l'idea.
Dennis mezzala tutto fare, quantità, interdizione, spesso impiegato centrocampo a 2.
Sì.
Non ha reso secondo le sue reali potenzialità.
È vero.
Abbiamo tra le mani un potenziale centrocampista totale.
Sì.
Dennis potrebbe realmente rivelarsi un calciatore importante.
È vero, è vero. Beh, sì, io credo che sia un giocatore non giudicabile per quanto fatto nella
specialmente dopo 6 mesi di rodaggio, adattamento.
Nella prima parte di stagione non è giudicabile, assolutamente. È un giocatore molto intrigante, Zaccaria. Cioè, ha delle caratteristiche molto intriganti. Io credo che la Juve negli ultimi anni abbia fatto fatica a incanalare questi tipi di giocatori sulla giusta via, cioè ha preso tanti giocatori potenzialmente estremamente validi con un presente complicato, magari incerto a livello tattico, a livello tecnico, e non siamo riusciti a far sbocciare questi tipi di giocatori. Secondo me, per esempio, da questo punto di vista, Arthur è un esperimento fallito. Da questo punto di vista, Rabiot non è mai riuscito a trovare le sue condizioni, perché magari c'è stata sempre la polemica con Allegri del quarto di centrocampo, che poi in realtà non è un quarto di centrocampo, però veniva criticato Allegri per non posizionare appunto Rabiot in una zona di campo buona. E magari lo stesso McKennie, che ha giocato quest'anno a spizzichi e bocconi nella prima parte di stagione, poi si è preso la titolarità e si è fortunato nella gara contro Villarreal. Quindi il dubbio è proprio su questo. Cioè, Zaccaria è certamente un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti e delle cose molto intriganti. È anche vero che la Juve ultimamente fa veramente difficoltà a inserire giocatori in questo contesto, proprio perché il contesto manca. E mi riallaccio con questo discorso al pacchetto offensivo, perché Di Maria è ufficiale, Vlahovic da gennaio giocatore della Juventus, Chiesa dovrà rientrare dall'infortunio, Ken fino a prova contraria è un giocatore della Juventus, lo sarà anche Caio Jorge da un certo punto della stagione, credo da ottobre in poi proverà a tornare quanto più nelle rotazioni, anche se credo che sarà destinato a un prestito dopo il mondiale. Però secondo me manca qualcosa. Io inserisco comunque potenzialmente in questo lotto Nicolò Zaniolo, nel lotto dei sei attaccanti, perché abbiamo parlato dei sei centrocampisti e allora parliamo anche di sei attaccanti. Però ragazzi, c'è anche da dire una cosa: a sinistra la Juventus ha Chiesa, sì, potenzialmente, e basta. Cioè non ha un giocatore della prima squadra che possa essere definito come un vero e proprio backup di Chiesa, una vera e propria alternativa. Si è parlato molto di Kostic, non so se Ake sia il nome giusto, detto che a livello di posizione Ake è un esterno sinistro d'attacco. Ha fatto questo con l'Under 23 e ha fatto questo con la prima squadra del Marsiglia quando ci giocava fino ai 18-19 anni. Dunque, questo è secondo me una posizione da definire, e ti chiedo, Leo, se sia giusto intervenire sul mercato da questo punto di vista, quindi prendere una sinistra di ruolo, un Kostic di turno, oppure se ti intriga vedere un Di Maria spostato inizialmente sulla sinistra, o comunque utilizzato anche sulla sinistra, con potenzialmente, sempre lo diciamo, uno Zaniolo che parte da destra. Può essere una soluzione, forse è un po' estremizzato.
L'ingaggio di Angel Di Maria, nonostante abbia firmato un contratto annuale che lo legherà alla Juventus esclusivamente per la prossima stagione, dimostra la volontà della dirigenza di Max Allegri di accelerare la transizione verso un puro 4-3-3. La duttilità di Angel, capace di interpretare ovviamente entrambi i ruoli di un tridente d'attacco, penso sia fondamentale però intervenire, ripeto, specialmente considerando come la prossima stagione sarà infernale, sì, in termini di impegni, calendario, e soprattutto considerando come la Juventus dovrà sopportare aspettative ben differenti, no, rispetto alle ultime due stagioni. Ne abbiamo discusso nelle ultime settimane.
Ah, sì.
Nicolò Zaniolo, potenziale trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus, è stato già ampiamente discusso. Penso sinceramente che a determinate condizioni economiche Nicolò possa rivelarsi un'importante acquisizione. Giusto rodaggio, graduale adattamento sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri potrebbe trovare l'ideale collocazione tattica. Penso esista in casa Juve la percezione che questo ragazzo debba ancora esplodere e possa farlo all'interno del contesto bianconero.
Sì.
Penso sia un profilo estremamente carito da Massimiliano Allegri. La Juventus ama questi profili italiani.
Sì.
Potrebbe rivelarsi un jolly chiave, non solo in ottica stagione 22-23,
sì,
ma soprattutto in ottica long term. Ripeto, è un ragazzo che necessita di trovare urgentemente una collocazione tattica che possa permettere di esprimersi al 100% di un potenziale che ha dimostrato poter essere clamorosamente importante. Sì. La sua duttilità potrebbe spingere Massimiliano alla dirigenza ad accelerare i tempi per un suo ingaggio. Profili come Filip Kostić sono incredibilmente rari, molto simile a Juan Cuadrado come sì, impostazione esatto, tecnico-tattica. Esatto. Ripeto, la sua duttilità, capace di giocare esterno, centrocampo a 5, capace di giocare esterno in un tridente d'attacco a 3, come abbiamo sottolineato più volte nel corso di questa mezz'ora. Profili importanti, duttili, abbinati a condizioni economiche favorevoli. La Juventus deve intervenire quest'estate e deve catturare questi profili per garantire stabilità non solo in vista della prossima stagione, ma soprattutto in vista di quello che sarà il prossimo ciclo bianconero.
Assolutamente, è così. E completando il discorso sull'attacco, ho detto che secondo me è stato abbastanza chiaro sul discorso dell'esterno sinistro del tridente offensivo. Gabbo, secondo te c'è un problema con il vice Vlahovic nella figura di Moise Kean? C'è la necessità di avere un vice Vlahovic se tu fossi allenatore della Juventus e non se lo fosse Allegri, perché Allegri, ormai si è capito, gradisce un altro giocatore rispetto a Moise Kean, un giocatore alla Giroud. Non so cosa ne pensi da questo punto di vista, se serve un altro numero 9 simile a livello di caratteristiche rispetto a Dusan Vlahovic, un Arnautovic, ecco, per menzionarne uno.
Allora, secondo me serve, però abbiamo altre priorità, nel senso che ora nel tridente offensivo abbiamo un ruolo centrale che è coperto da Vlahovic, Kean e Caio Jorge. A sinistra abbiamo Chiesa, a destra abbiamo Di Maria. Chiesa rientra, Di Maria comunque ha i suoi anni e cioè
basta per
mi pare, cioè, mi pare fondamentale coprirsi sulle ali. E come ho già detto anche prima e lo ripeto, bisogna vedere, perché se esce De Ligt bisogna prendere anche un centrale serio, cioè, perché sì, Bonucci sì. Non garantisce continuità. Gatti, per carità, è forte, però insomma ha tanto da dimostrare. Danilo è forte ma è adattato, e Rugani è scarso, quindi sostanzialmente Rugani è un bidone. Il discorso è che è necessario prima di tutto coprire il difensore centrale se va via De Ligt, e poi delle ali. E al limite, cioè, è chiaro che Allegri non vuole, ma nessuno vuole, perché anche Kean è scarso. Nessuno vorrebbe vedere Kean giocare alla Juventus, nessuno juventino.
Però questo c'è, dice.
Nessuno vorrebbe vedere Vlahovic col mal di stomaco e vedere titolare Moise Kean. Cioè, è una follia.
Diciamo il Moise Kean che si è visto l'ultima stagione, dai. Mettiamola così.
Mettiamola così, dai. Il Moise Kean del Paris Saint-Germain ancora magari, però vabbè. Sì. Magari Di Maria gli sta simpatico, speriamo bene. Però insomma, sì. Il discorso è che ora come ora non puoi pensare di andare a fare una rivoluzione anche in attacco, perché l'hai appena fatta a centrocampo, la stai per fare in difesa, la devi fare anche sulle ali per forza di cose. Se ti metti a pensare pure alla seconda punta, nel senso di riserva, sei nella merda con tutto sostanzialmente.
Sì, è difficile, no? Diciamo, sbloccare una situazione riguardo al vice Vlahovic quando hai già un giocatore, ed è forse un po' il discorso del regista, cioè se purtroppo tu hai già giocatori che non fanno parte per certi versi del progetto tattico ma sono difficili da liberare, allora inevitabilmente si incorre a questo rischio, a questa difficoltà. Quindi insomma, non so se l'hai
avuto. In sostanza la mia risposta è che io un secondo numero 9 lo prenderei, però lo prenderei dopo che mi sono tolto altri sassolini dalle scarpe.
Al fantacalcio, diciamo, lo prenderei.
Ecco, sì.
Ecco, perfetto.
Mi trovo totalmente d'accordo. Difensori centrali, quel reparto desta particolare preoccupazione, desta terrore. La Juventus deve intervenire urgentemente, ripetiamolo, non solo per quanto riguarda esclusivamente la prossima stagione. La Juventus deve individuare i profili, una coppia di difensori centrali che potrebbe potenzialmente rimanere tale per l'intera durata del prossimo decennio, ed è un reparto che è stato fondamentale nei successi bianconeri dello scorso decennio, e nelle ultime annate ha peccato clamorosamente in termini di continuità, in termini di affidabilità. La società sperava che l'ingaggio di Matthijs de Ligt
bastasse,
potesse oscurare alcune clamorose lacune, alcune importantissime problematiche. La Juve deve ricostruire dal reparto difensivo. È fondamentale, ripeto, individuare profili in un settore nel quale profili tendono a scarseggiare, specialmente ultima generazione calcistica.
Vero, vero, vero. Io sono d'accordo con voi, ragazzi. Non abbiamo menzionato neanche la questione del terzino sinistro, l'avrei fatta io alla fine per dire una cosa molto semplice. Il terzino sinistro è esattamente come il vice Vlahovic e il regista basso.
Esatto, è lo stesso discorso.
È lo stesso discorso. Cioè, tu non puoi pensare di andare a prendere un giocatore diverso a livello di status rispetto a Pellegrini, perché per quanto ci siano delle difficoltà, ragazzi, io credo che la dirigenza della Juventus stia già facendo un lavoro, secondo me, molto importante, cercando di far uscire i giocatori e di farne entrare degli altri. Però allo stesso tempo, il 30 giugno 2003, il giorno in cui scadrà il contratto di Alexandro, allora lì la Juventus andrà veramente a prendere un terzino sinistro. Credo che non sia cosa da fare adesso, cioè adesso puoi cogliere l'opportunità a cambiarlo, andare a prendere un giocatore che è retrocesso in Serie B, ha delle buonissime condizioni, magari liberandoti in un'altra contropartita nell'ambito Under 23 e giovani prestati, però non puoi fare più di questo. Questo credo che sia ovvio. Quindi, ragazzi, dopo questa chiacchierata abbiamo capito che l'unico ruolo in cui la Juve è coperta è la porta. per il resto questa è un po' la situazione. Io devo dire che vi ringrazio per aver partecipato a entrambi, sia a Leo che a Gabbo, perché siete stati davvero molto efficaci nell'esprimere le vostre argomentazioni. Avete colto, secondo me, diversi punti importanti che io mi portavo dentro, che avevo voglia di argomentare insieme a voi, e per il resto, insomma, io vi ringrazio per aver partecipato. Ringrazio Leo, ringrazio Gabbo, e voi naturalmente invito ad ascoltarci, e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.